Salve, buon pomeriggio. Scusate, come faccio? Eccoci. Ok. Lo studio da me proposto nasce da un'esigenza percepita all'interno del mio contesto lavorativo e riguarda la cura degli occhi nella persona ricoverata in terapia intensiva. Infatti, durante la nostra pratica clinica ci siamo accorti di non avere un indirizzo univoco, un protocollo attualmente esistente o comunque disponibile in reparto per affrontare questo tipo di problematiche. Innanzitutto l'occhio è un organo complesso e sofisticato, però attraverso lo studio ci siamo incentrati per la maggior parte nella porzione anteriore, quindi quella che si concentra per lo più sulla cornea e sulla congiuntiva, due strutture acquose e trasparenti la cui integrità è indispensabile per una visione chiara e nitida. Ci sono dei meccanismi fisiologici di protezione dell'occhio naturali, quindi la produzione del film lacrimale, i movimenti volontari e involontari del globo oculare, ma anche il battito delle palpebre, quindi l'apertura e la chiusura. Questo insieme di meccanismi nel paziente critico vengono minacciati, possono essere deficitari e quindi lasciano spazio all'evento di complicanze. Per questo motivo noi abbiamo scelto di avventurarci in una scoping review proprio per individuare delle strategie di prevenzione, di monitoraggio e di trattamento delle problematiche oculari. Abbiamo scelto di mappare gli studi ritrovati secondo quattro filoni. Uno che riguardasse cosa effettivamente accade agli occhi dei nostri pazienti, quindi individuazione delle complicanze e dei loro fattori di rischio. E inoltre dei filoni che riguardassero il monitoraggio, la detersione e la lubrificazione e protezione. Abbiamo definito un quesito di ricerca e l'abbiamo declinato secondo l'acronimo PCC, caratteristico delle scoping review. Ovviamente ci siamo concentrati sui pazienti di terapia intensiva, abbiamo prediletto le situazioni in cui non ci fossero patologie oculari preesistenti, ovviamente il concetto di interesse era strategie di cura degli occhi nel contesto intensivo. Tutti questi termini sono stati tradotti e ampliati per la realizzazione di stringhe di ricerca e l'interrogazione di 5 database di letteratura scientifica. Per quanto riguarda i criteri di inclusione abbiamo preso tutti i disegni di studio senza limiti di tempo, abbiamo escluso però popolazione pediatrica e ovviamente patologie preesistenti. L'estrazione dei dati è avvenuta per mezzo di due operatori che hanno concordato precedentemente la metodologia e poi hanno eseguito l'estrazione in modo indipendente. Siamo arrivati ad ottenere 359 titoli e abbiamo incluso 91 studi in totale. Osservandoli secondo l'anno di pubblicazione, vediamo che la cura degli occhi in realtà appare un argomento di interesse già a partire dal 1987. Poi ha un progressivo aumento di articoli e abbiamo rintracciato un particolare picco in corrispondenza degli anni 2020 che corrisponde anche alla pandemia da Covid-19 che ha ovviamente determinato un incremento delle ospedalizzazioni per insufficienza respiratoria acuta, la quale ha necessitato più volte di ricorso a ventilazione meccanica e anche di pronazione. Questo ha riacceso probabilmente non solo in noi clinici, insomma, nel nostro gruppo di ricerca, ma anche per la comunità scientifica in generale. Abbiamo deciso di suddividere gli articoli per tipologie di studio, vedete che i primari prevalgono, sono quelli riportati in verde, in sfumature di rosso troviamo le revisioni sistematiche e le linee guida, in arancione le revisioni di letteratura e in viola e rosa trovate quelli che abbiamo classificato come articoli speciali e letteratura grigia. suddividendo la tipologia d'articolo riguardo, su, in base al paese di pubblicazione, abbiamo trovato che Regno Unito, Iran e Brasile risultano i paesi maggiormente ricorrenti, e siamo presenti anche noi, è presente anche l'Italia, però con delle revisioni narrative. Quindi questo indica l'interesse per l'argomento, ma ci fa vedere che ancora non esistono, non siamo riusciti a reperire, almeno che non esistono, diciamo nella scoping sembra non esistere, studi primari sull'argomento. Addentriamoci invece adesso sui fattori di rischio maggiormente correlati all'incidenza di patologie oculari. Tra questi, ovviamente, la gravità delle condizioni cliniche e la durata della degenza appaiono maggiormente, così come anche l'alterazione dello stato di coscienza, sia esso per correlato a delle patologie neurologiche del paziente o per cause iatrogene, prime tra tutte ovviamente la sedazione e l'uso di bloccanti neuromuscolari. Questa penso sia un'alterazione che capita molto spesso di incontrare nei pazienti di terapia intensiva, e si tratta della incompleta chiusura degli occhi. È definita la goftalmo, e questa condizione pone l'occhio ovviamente in condizione di essere maggiormente sollecitato dal punto di vista meccanico, ma anche ad andare incontro a maggiore secchezza per evaporazione del film lacrimale. Ecco, ad esempio, vedete la figura più scura, cioè raffigurata una cheratopatia da esposizione, che è visualizzata attraverso un'instillazione di fluoresceina e la visualizzazione dell'occhio con luce blu. Questo è un esame che può essere fatto al letto del paziente, e c'è uno studio che ha evidenziato che, se adeguatamente formati, anche gli infermieri sono in grado di eseguirli con una buona accuratezza. Ovviamente la condizione di secchezza e di compromissione dell'integrità ci espone i nostri pazienti a un maggior rischio di infezioni, e quindi troviamo anche la congiuntivite e le keratiti microbiche. Questo è molto interessante vedere che, specialmente per le keratiti microbiche, la flora batterica che instaura infezione è strettamente correlata a quella che abita le vie aeree dei nostri pazienti. La ventilazione, l'avevamo un po' anticipato, è uno dei maggiori fattori di rischio sempre per lesioni oculari, al punto che esiste la ventilator eye, occhio ventilatorio, o chemosi congiuntivale o edema della congiuntiva. Questa condizione è facilitata maggiormente nei pazienti in ventilazione invasiva con tubo orotracheali rispetto a quelli tracheostomizzati, e un altro aspetto diciamo interessante, soprattutto di pratica clinica stretta, è che i sistemi di ancoraggio delle vie aeree artificiali, se troppo strettamente fissati, aumentano il rischio di chemosi congiuntivale. La chemosi congiuntivale di per sé aumenta anche il rischio ovviamente di incompleta chiusura dell'occhio. Un'altra condizione fortemente predisponente alle complicanze oculari è la pronazione. Ovviamente espone a insulti di tipo meccanico, ma anche all'aumento della pressione intraoculare, che espone a un maggior rischio di ischemia del nervo ottico e di occlusione dell'arteria retinica. Queste due condizioni rappresentano una vera e propria urgenza oftalmologica che, se non tempestivamente e adeguatamente trattate, possono sfociare nella perdita definitiva della vista. Ci sono anche altre gravi alterazioni, quali ad esempio le cicatrici corneali, piuttosto che la perforazione della cornea, e queste sono riportate attraverso case report, quindi probabilmente di incidenza da considerare minore, ma dalle conseguenze devastanti sulla qualità di vita dei nostri pazienti. Quindi molti autori invitano alla sensibilizzazione del personale di terapia intensiva, che, non lo sappiamo bene, spesso è molto concentrato e spende molte energie nel supporto di quelle che sono le insufficienze d'organo maggiore, però appunto cercando di inserire delle metodiche più sistematizzate, quindi prevedere questi interventi di prevenzione all'interno della nostra pratica clinica, può sicuramente aiutarci. Entriamo più nel merito di quello che si potrebbe fare, quindi. Il monitoraggio è riportato da molti autori che eseguire semplicemente l'osservazione a occhio nudo e con una fonte di luce portatile gli occhi è già una condizione abbastanza facilitante che ci permette di individuare abbastanza precocemente le alterazioni dell'occhio. Basta sapere un po' magari cosa andare a cercare e anche come definire quello che stiamo vedendo. Un'altra tra quelle che potete leggere di fattore che può predisporre l'occhio a lesione è la presenza di lenti a contatto, e si pensi quante persone adesso le portano e magari vengono da noi in terapia intensiva perché la loro ospedalizzazione ad esempio a causa di traumi non era prevista, e se non osserviamo bene è necessario appunto rimuovere e eliminare le lenti più precocemente possibile. E anche stabilire sicuramente quando c'è la necessità di un ricorso alla consulenza specialistica sarebbe una condizione sicuramente utile. Per quanto riguarda la detersione, molteplici autori riportano l'utilizzo di soluzione fisiologica e garze sterili, però è stato curioso vedere che moltissimi studi pongono forse poca attenzione rispetto a quella che è la descrizione di come si debba eseguire e come sia stata eseguita tra di loro la detersione, e si fa anche poca distinzione tra quella che è la detersione della parte esterna dell'occhio, quindi palpebre, ciglia, rispetto invece alla quella che potrebbe essere definita l'irrigazione della parte interna. E ci tenevo a condividere che abbiamo trovato uno studio sperimentale che ha evidenziato che l'irrigazione sistematica della parte interna dell'occhio con fisiologica predispone a un maggior rischio di secchezza, probabilmente proprio perché porta a diluire il film lacrimale e quindi per questo la carenza di umidità. Abbiamo già anticipato che spesso le colonizzazioni dell'occhio sono correlate a i batteri che sono presenti nelle vie aeree dei pazienti, quindi il sistema di aspirazione a circuito chiuso è fortemente incoraggiato, oppure si potrebbe pensare di coprire gli occhi durante l'aspirazione endotracheale con circuito aperto. Per quanto riguarda la lubrificazione, abbiamo riscontrato molteplici principi attivi, ma più che identificare i migliori sono state fatte distinzioni tra le consistenze, quindi consistenze liquide e unguenti, favorendo, diciamo, segnalando gli unguenti come maggiormente efficaci e duraturi nel mantenere l'occhio idratato. La chiusura passiva degli occhi in caso di incompleta chiusura delle palpebre è una metodica che è stata presa in considerazione, forse anche un po' quella più spontanea quando si è di fronte a un caso di lago oftalmo. È stata dichiarata effettivamente efficace, ma sicuramente meno efficace della lubrificazione e della chiusura meccanica. Chiusura meccanica che può avvenire tramite, ad esempio, cerotti, oppure ad esempio nei casi in cui il paziente mantenga ancora dei movimenti delle palpebre, sia presente dell'ammiccamento residuo, si può invece andare a scegliere dei sistemi detti anche a camera umida o a camera chiusa, e mi riferisco alle coperture in polietilene o agli occhialini in stile nuotatore. Tutti questi sistemi di copertura hanno lo svantaggio che devono essere adeguatamente posizionati e anche adeguatamente rimossi per evitare di lesionare l'occhio stesso o la cute perioculare. E inoltre rendono più difficoltoso l'esplorazione delle pupille nel caso ci sia necessità di un monitoraggio più frequente. E inoltre hanno anche un impatto estetico proprio anche sui familiari che vengono ad assistere il paziente in degenza. Per affrontare questa problematica e gestire anche questo, alcuni autori hanno suggerito di prevedere un utilizzo del sistema di copertura nelle ore notturne e di favorire invece un sistema di sola lubrificazione nelle ore diurne. Nella molteplicità degli studi reperiti, in realtà non ci sentiamo di sbilanciarsi verso l'adozione di un presidio piuttosto che di un altro, piuttosto si incoraggia alla conoscenza di tutti i presidi per poterli adattare meglio a ciascun alle caratteristiche dei pazienti. E questo in cui gli infermieri sicuramente risulta la figura che meglio riesce a seguire il paziente nella sua evoluzione. Quindi vorrei lasciarvi, intanto riassumendo che l'accertamento delle condizioni oculari è il primo passo sicuramente per una corretta gestione, così come la garanzia di manovre semplici, quali appunto la detersione, piuttosto che la scelta di presidi di protezione, che l'infermiere riveste in questo un ruolo fondamentale, e anche l'indicazione, l'indicatore dell'incidenza delle complicanze oculari inserito tra l'insieme di indicatori che possono descrivere la qualità delle cure dei nostri pazienti in terapia intensiva, andrebbe a significare l'evidenziare e la presa di coscienza del fatto che per i pazienti lo scongiurare il rischio di complicanze gravi ma potenzialmente devastanti sulla qualità di vita dei pazienti è un aspetto importantissimo, e anche in caso in cui i pazienti vadano incontro ad una prognosi infausta andrebbe a garantire l'integrità di quei tessuti che potrebbero poi andare incontro a donazione. E con questo non vi ruberei altro tempo.
Grazie.